Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
I reati sui minori in Italia sono in crescita. Dai dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale per la campagna In difesa di Terre des Hommes, risulta che nel 2023 i reati a danno dei minori sono stati quasi 7.000, esattamente 6.952, che significa in media 19 casi al giorno. Reati aumentati del 35% in 10 anni e addirittura dell'89% dal 2006. 912 le violenze sessuali.
Beh, un bel panorama, non c'è che dire. In un momento storico e politico in cui si parla di rilancio della famiglia, il Papa dice fate più figli, fate più figli. Ci poniamo il problema della denatalità, diciamo che non è più come una volta, la sana, bella, benedetta famiglia di una volta. C'era un padre, una madre, dei fanciulli, tutti si volevano bene, tutti erano benedetti. Beh, un momento particolare in cui non ho mai contato nella mia carriera di 40 anni di giornalista tanti casi ravvicinati di delitti in famiglia, figli che ammazzano i padri, padri che ammazzano i figli, mariti che ammazzano le mogli, stragi di ogni tipo, sempre con consanguini o familiari. E poi questa ricerca importante che è stata presentata ieri alla Camera dei Deputati da Terre des Hommes, che è una fondazione che si occupa della protezione dell'infanzia in Italia e nel mondo, e come avete sentito in questo servizio del Sole 24 Ore, la sana e regolare famiglia italiana sembra che al suo interno si stia comportando in maniera antitetica rispetto a quello che viene proclamato all'esterno. In 10 anni sono aumentati dell'89% i reati a danno dei minori in Italia. In media 19 al giorno, 95 più rispetto al 2022 nell'anno. E tra queste violenze naturalmente ci sono anche una percentuale alta di crimini sessuali. Cosa sta avvenendo nelle famiglie italiane? Qual è la domanda che ci dobbiamo fare? Se ne parla perché abbiamo degli indicatori più perfezionati, perché sono strumenti di analisi, di statistica, di ricerca migliori che in passato, e quindi non facciamo altro che registrare un fenomeno che è sempre esistito, ma una volta se ne parlava meno. C'è una minor titubanza nel confessare, nel dichiarare, nell'ammettere, nel denunciare casi di violenza in famiglia. O in realtà questo istituto della famiglia, probabilmente per come costruito, per come articolato nella sua struttura generale, non è più adeguato a quella che è la contemporaneità. Sono teorie che vivono da anni, la famiglia tradizionale, così come la pensiamo, non è più adatta a collocarsi nelle dinamiche di una società articolata come questa. Non detto che debba cambiare radicalmente, esplodano le famiglie di tipo diverso, ma così, questo nucleo familiare basato sull'amore filiale, sull'amore per i genitori, sull'armonia, su un percorso educativo di passaggio di nozioni di istruzione alla vita dai genitori ai figli in maniera costante, con la collaborazione delle istituzioni come la scuola, probabilmente in qualche maniera va, non dico riformato, ma va esaminato nella sua realtà piuttosto che rifarsi a modelli ideali, modelli che probabilmente esistevano, ragione di esistere, in periodi in cui si era più attenti poi ad andare nel profondo di quello che c'era dietro la facciata di un'istituzione. Quindi 800240024, vorrei le vostre testimonianze, il vostro commento a quello che stiamo per raccontarvi, per dirvi, analizzando questi dati della ricerca di Terre des Hommes. E poi vorrei anche capire se potete fare, visto che la maggior parte di questi ascoltatori, gli ascoltatori in questa fascia appartengono a una fascia abbastanza matura di ascoltatori, se notate le differenze nel trattamento dei minori in famiglia rispetto al passato. Spesso abbiamo fatto trasmissioni quasi scherzoso e quasi ironico in cui gli ascoltatori raccontavano come venivano picchiati in famiglia, educati in famiglia, in maniera priva di ogni senso di colpa, per educare i figli una volta si alzano le mani. È la stessa cosa, solo che oggi il costume generale non ammette più questi trattamenti, o c'è altro dietro. 800 24 00 24.
Il luogo, come dire, più sicuro per i piccoli, per i giovani e quindi l'ambiente familiare sembra essere diventato pericoloso. Questo dimostra che molto spesso gli adulti, quindi le persone più prossime ai bambini, sono coloro che potrebbero rappresentare una minaccia per gli stessi, anche laddove questi adulti siano dedicati alla cura dei minori. Questo significa che le giovani vittime maturano un senso di colpa, la vergogna, e questo molto spesso può rappresentare un impedimento alla denuncia.
Allora, a parlare era Eugenia Sepe, che è vicequestore di Polizia di Stato. L'intervista è presa dal Fatto Quotidiano. Ricordo che la vicequestore della Polizia, Eugenia Sepe, era anche presente alla, diciamo, enunciazione che c'è stata ieri alla Camera dei Deputati dei dati di questa ricerca. Tanto sentiamo che ci può aiutare a capire meglio i numeri. Anna Bianchi, buongiorno.
Buongiorno.
Anna Bianchi è responsabile dell'ufficio stampa di Terre des Hommes, che è appunto la fondazione che ha elaborato questa ricerca e si occupa di protezione dell'infanzia in Italia e nel mondo. Io trovo sia abbastanza sorprendente, Anna Bianchi, perlomeno fra i tanti problemi emergenti di dissesto nella società, siamo abituati a parlare di rapporti non intensamente vissuti in famiglia, di figli problematici, genitori distanti, ma non si immaginava un ritorno all'arcaico più profondo in cui i bambini in famiglia subiscono maltrattamenti fisici. Sembrava che la garanzia di una società più sensibile in questa direzione avesse provveduto in questo senso, ma la vostra ricerca direbbe il contrario.
Ma allora sì, anche se mi preme specificare che quando parliamo di maltrattamenti in famiglia non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente ai maltrattamenti fisici, perché, cioè, e quindi alla violenza fisica, anche maltrattamenti di tipo psicologico, l'incuria può portare a quello che poi viene definito come maltrattamento in famiglia, per cui siamo di fronte a un insieme di comportamenti che, come diceva lei, avvengono purtroppo all'interno del nucleo familiare, che sicuramente ci dicono forse una cosa, che queste famiglie sono sole. Perché tutta la fatica, tutta la fragilità che poi è incarnata in questi numeri, la stanno affrontando da sole. Secondo noi quello che manca soprattutto è una rete, una comunità di supporto a queste difficoltà. Che manca o che deve essere fortemente rafforzata.
Detto questo, vediamo di entrare un po' nei dati, perché voglio capire allora esattamente cosa succede. Si arriva, da quello che lei mi sta dicendo, a delle violenze nell'ordine della trascuratezza, della non comprensione, dell'indifferenza rispetto ai problemi dei figli, che però se arrivano in mano alla Polizia di Stato, evidentemente c'è una denuncia come una mancanza piuttosto grave, non è semplicemente una lieve inadempienza, delle violenze tipo fisico, fino addirittura una violenza sessuale. Ecco, vediamo se riusciamo a scorporare un po' queste diverse gradualità del maltrattamento nei numeri della ricerca.
Sì, esatto. Quello che poi si identifica come reato è chiaramente la violenza fisica e anche purtroppo...
Io penso che il dato iniziale della ricerca sono le denunce fatte, i casi sono stati denunciati.
Sì, sono i casi denunciati nel 2023 e sicuramente è anche importante ricordare l'aumento dei casi di violenze sessuali. È il secondo tra le fattispecie, tra le tipologie di reato individuate dal servizio di analisi criminale, è la seconda tipologia più diffusa dopo il maltrattamento in famiglia. Quello a cui mi riferivo prima è che forse viene prima sicuramente del reato, ma che deve essere un segnale di allerta per le istituzioni che circondano la famiglia, per la scuola, per le strutture sanitarie, per le forze dell'ordine, per la comunità in senso più ampio. Sono appunto le mancanze a cui si riferiva lei, i maltrattamenti che si configurano in un tipo di violenza diversa ma altrettanto dannosa per i bambini e le bambine, che in quanto tali sono vulnerabili e fanno più fatica a rivolgersi, a chiedere aiuto. Il dato appunto che ci fornisce la polizia criminale, come diceva giustamente lei, è il dato delle denunce. Se questo ci
le denunce statisticamente a chi vengono fatte le denunce? In questi casi poi alla fine si arriva qualcuno che entra, o un membro della famiglia che non tollera quello che accade nella propria famiglia, immagino, o persone che dall'esterno sono rese conto che lì qualcosa non accada allora, di giusto.
Sì, dunque su questo io vi posso riportare i riscontri che abbiamo rispetto alle segnalazioni ai servizi sociali. Terdesom, oltre a collaborare con il servizio analisi criminale per questi dati che lei ha appena citato, periodicamente svolge un'indagine sul maltrattamento all'infanzia in Italia, andando a vedere quali casi di bambini e bambine segnalate ai servizi sociali sono segnalate per maltrattamento. E i dati che ho, gli ultimi dati che abbiamo, non sono recenti, si riferiscono al 2021, quindi sono leggermente meno recenti, e ci dicono che la segnalazione per la maggioranza, per il 42%, arriva dall'autorità giudiziaria. La famiglia lo segnala per il 17%, la scuola per il 16%, inferiori sono le segnalazioni che arrivano dalle strutture sanitarie, quindi dagli ospedali il 4,2% e dai pediatri l'1%.
Questo è molto preoccupante perché ha ragione lei quello che diceva all'inizio, manca proprio una rete. Pensare che all'ospedale si arriva quando ci sono delle lesioni talmente gravi da non poter più, diciamo, occuparsene dentro le pareti di casa, però arriva l'1% di denuncia. Quindi molte volte questi casi o vengono nascosti, camuffati, o non vengono dichiarati, o non c'è sufficiente attenzione. L'autorità giudiziaria però si muove su denuncia di chi, da parte di chi? Perché mi sembra che sia il principale protagonista del fatto che si scoprono poi questi episodi. Chi è che va a denunciare? Un vicino di casa? Una persona che ne ha conoscenza? Famiglie di amici dei bambini maltrattati che hanno saputo questa cosa?
Non ho un dato a risposta da questa sua domanda, purtroppo, però è ovvio che deve essere un adulto, e quindi è questa l'attenzione che è per questo che la nostra attenzione di tutti deve crescere, perché i bambini sono minorenni, è molto difficile per loro.
Non ha gli strumenti, certo, un bambino
non hanno
come
gli strumenti, siamo noi che non dobbiamo voltarci dall'altra parte, come diciamo spesso. E quindi saperci rivolgere certamente all'autorità giudiziaria, ma anche a tutte quelle le strutture che elencavo prima, che sono comunque, devono essere antenne per i bisogni dei bambini. È il lavoro che cerchiamo di fare noi di Terdesom in rete, in relazione, penso soprattutto agli ospedali. Negli anni abbiamo creato una rete per gli ospedali contro il maltrattamento, che coinvolge e collega i principali ospedali ospedali pediatrici italiani, proprio per sensibilizzare, per informare e formare anche i medici a riconoscere i segnali, di un bambino e una bambina che arriva in pronto soccorso.
L'ultimo dato, che è quello che probabilmente quello più drammatico, considerando anche che dopodomani si festeggerà la giornata internazionale dei bambini, una delle tante giornate internazionali, va bene, ma dai vostri dati viene fuori un dato preoccupante, che le bambine in realtà sono le prime vittime di reati sessuali. Mi dà qualche cifra anche su questo, un pochino più specifica?
Sì, purtroppo questo dato è un trend che registriamo negli anni. Noi questo dossier lo pubblichiamo proprio in occasione della giornata delle bambine e delle ragazze, per ricordare che le bambine e le ragazze, come diceva lei, sono ancora le più esposte e da sempre, da diversi dobbiamo registrare questo dato. Anche nel 2023 la maggioranza delle vittime, il 61%, è di genere femminile, e giustamente, come diceva lei, a far salire questa percentuale sono in particolare i crimini sessuali. Parliamo di violenza sessuale aggravata, detenzione di materiale pornografico, prostituzione, pornografia minorile, atti sessuali con minorenni. Sono tutte tipologie di reato in cui si riscontra purtroppo una maggioranza di vittime di genere femminile.
Allora, noi ci fermiamo soltanto un istante per dare l'informazione della borsa, vi lascio su questo dato, che ancora la maggior parte dei reati sessuali, cioè le violenze più atroci nei confronti di bambine, sono consumate in famiglia. A tra poco. Melog. Allora 800240024, stiamo parlando di una ricerca compiuta da Terre des Hommes che denuncia l'aumento di episodi di maltrattamenti, violenza sessuale in famiglia negli ultimi anni. Vi posso dare qualche dato rispetto al 2022: sono cresciute violenze sessuali, sono cresciute sottrazione di persone incapaci, abbandono di persone minore incapace, atti sessuali con minorenni, abuso di mezzi di correzione e disciplina e pornografia minorile, questo rispetto all'anno precedente. Due sono, diciamo, le letture di questi dati. Uno, a parte naturalmente le forze di polizia, dicono abbiamo fatto delle campagne di sensibilizzazione molto più capillari, quindi le vittime anche nel caso di minori o in generale di testimoni o di persone che vengono a sapere di questi atti, sanno ci sono dei canali di fiducia in cui le vittime o chi ne è a conoscenza può denunciare il fatto. D'altra parte leggo una dichiarazione di Paolo Ferrara, che è direttore generale di Terre des Hommes, che è la fondazione appunto che si occupa di infanzia sia in Italia che nel mondo. Dice: l'immagine della famiglia come luogo sicuro e accogliente, come nido in cui i bambini possono crescere e imparare a spiccare il volo, mostra più di una crepa e chiama in causa tutti i nostri sforzi. Sentiamo qualche ascoltatore, il numero è 800240024, vorrei sapere cosa ne pensate, una vostra valutazione su questo dato, cos'è che non funziona, oppure funziona tanto il nostro sistema di andare a sollevare la coperta rispetto ai luoghi più indicibili della nostra società e quindi sappiamo di più quello che in realtà è sempre accaduto. Salvatore dalla provincia di Taranto, buongiorno.
Buongiorno, mi scuso ma sono intervenuto a trasmissione già iniziata, quindi il tema mi era un po', ecco, io sono uscito un po' fuori tema quando mi hanno chiamato dalla redazione.
L'ho sintetizzato io il tema, l'ho sintetizzato in queste ultime battute.
Sì, vabbè, io diciamo parlo un po' della mia violenza, non è stata tanto sul discorso sessuale, ma all'epoca, io ho 61 anni, le violenze erano anche in altri modi, diciamo così, scontate. Per esempio noi a 10 anni eravamo costretti ad andare, che ne so, a vendemmiare dagli amici dei genitori. A 15 anni, se un vicino di casa, un conoscente, ti vedeva fumare, ti prendeva schiaffi in mezzo alla strada ed era tutto lecito. I genitori, loro decidevano il tipo di scuola superiore da fare a seconda del momento. Io ho fatto le scuole di elettricista dell'epoca perché all'epoca gli elettricisti andavano bene. Poi ho cominciato a lavorare ed ero obbligato, all'epoca avevo 20 anni, nell'80-81, e guadagnavo 25-30 mila lire al giorno ed ero costretto il sabato a lasciarli sul tavolo. Mia madre mi dava 10.000 lire.
Ma vede, lei conferma la sua, chiaro, testimonianza. Quindi... No, non è stata inutile la sua testimonianza. Conferma che, detto un termine che oggi viene vituperato perché probabilmente è stato abusato, è stato usato oltre ogni limite del lecito, è stato applicato anche in situazioni non propriamente appropriate, quello di famiglia patriarcale, probabilmente è proprio esattamente il punto di partenza. Lo dice anche il direttore generale Tertesom, dice la battaglia culturale per superare proprio la struttura patriarcale della famiglia è quella che, da cui parte poi la possibilità di ristrutturare questa famiglia. Io non è che voglio dire aboliamo la famiglia, qualcosa di passato, ma la struttura fondamentale della famiglia che lei ha descritto nella sua forma più arcaica e palese, condivisa, nessuno aveva nulla da ridire se un bambino andava a vendemmiare, figuriamoci, lo so bene, ho passato anch'io quei momenti a vendemmiare per gli amici, il padre decideva per tutto, è vero, quella è la struttura patriarcale, una struttura in cui c'è semplicemente una unica autorità assoluta che ha diritto di qualunque tipo di azione sugli altri. Esisteva fino a qualche anno fa lo ius corrigendi, al padre ha permesso picchiare i figli e picchiare la moglie se questo era finalizzato ad educare e a dare a loro una direzione. Ecco, superare questa struttura già sarebbe un passo avanti. Claudio da Lecco.
Buongiorno, due considerazioni. La prima, non mi sorprende il trend in crescita proprio perché, come si diceva prima, la sensibilità è aumentata soprattutto da parte delle istituzioni e questo potrebbe essere un dato positivo, ma alla fine va bene così, una maggior sensibilità, maggior attenzione e maggior cura delle violenze e prevenzione. Però dall'altra parte,
Claudio, come diceva l'ascoltatore della preceduta, sì, quelle situazioni che erano socialmente accettate, nessuno vedeva nulla di strano se un padre pigliava a schiaffi un figlio o lo costringeva a fare qualcosa. Oggi c'è un'attenzione sociale maggiore, quindi per questo lo sappiamo.
Sì, molto, molto, molto meglio. Dall'altra parte invece il problema è perché si genera la violenza e qui sarebbe troppo lungo il discorso e sarebbe anche difficile da affrontare, ma soprattutto la rete di protezione. Purtroppo la rete di protezione secondo me è la comunità sociale intorno alle varie comunità, cioè la comunità, poi la famiglia in piccolo, ma la comunità in grande, che può vedere una situazione e denunciare una situazione, non potrà mai essere sostituita da una rete di protezione istituzionale o fatta anche di altri enti, proprio perché deve essere capillare. Questo è il problema. Chiamiamo
ha perfettamente ragione. Claudio, se no entreremmo in un'altra area molto pericolosa. Un controllo automatico da parte di un'autorità, di un'istituzione, anche dei meccanismi familiari, sarebbe assolutamente improprio, sarebbe una violazione totale della libertà di vivere la propria vita personale. Quindi non è che dobbiamo mettere una telecamera accesa in ogni famiglia italiana per vedere se picchiano i bambini. Bisognerebbe sensibilizzare però una maggiore attenzione. Avere occhi per vedere, orecchie per ascoltare non significa spiare dietro il tramezzo di un appartamento, ma capire che laddove si consuma la violenza probabilmente esiste la possibilità di denunciarla in qualche maniera.
Come costruire una rete sociale comunitaria di protezione? Nelle piccole comunità funziona più o meno. È chiaro che in una città la costruzione di una rete di questo tipo è opera che richiede scelte e anni, è molto complessa, che probabilmente in questa trasmissione è impossibile affrontare.
Sì, devo dire che anche l'aspetto della violenza sessuale compiuta in famiglia, soprattutto da padri e fratelli nei confronti delle ragazzine, è sempre stata molto nascosta, è sempre stata, diciamo, seppellita in un'apparenza impeccabile. Erano sempre genitori impeccabili, illuminati padri di famiglia, gentiluomini, cui nessuno aveva niente da dire. Questo è molto difficile, non è che possiamo fare dei salti di civiltà così improvvisi, però già il fatto che se ne possa parlare serenamente mi sembra un dato molto, molto utile. Anna Bianchi ha qualcosa da commentare? Ricordo il responsabile ufficio stampa Tertesom delle prime reazioni degli ascoltatori rispetto alla vostra ricerca. È vero, un maggior controllo ce lo aspettiamo tutti, ma non possiamo certo pensare e immaginare ci possa essere una rete di totale attenzione a quello che accade dentro le famiglie. Quindi qual è la via d'uscita?
No, sicuramente certo il controllo serve, è importante, ma serve che le famiglie abbiano dei riferimenti, cioè le comunità di cui parlava benissimo l'ascoltatore sono fatte da istituzioni, dalla scuola, dagli ospedali, dalle strutture sanitarie, dai centri, dalle parrocchie, ecco, che sono, entrano in contatto con i bambini, entrano in contatto con le famiglie. Quello che si può auspicare è che
si può c'è il problema anche chi controlla le parrocchie, poi, perché anche lì c'è un altro problema ogni tanto.
Certo, ma in questi punti le famiglie trovino supporto e trovino gli strumenti per capire e risolvere e affrontare quantomeno queste fragilità che emergono indubbiamente dai dati che abbiamo presentato ieri.
Ma infatti sono dell'idea che una violenza in famiglia comunque ha dei testimoni, anche se non attivi complici della violenza in famiglia, comunque muti testimoni. Questa secondo me è la fascia che andrebbe maggiormente sensibilizzata. Capire che denunciare un marito, denunciare un figlio, denunciare uno zio, denunciare un nonno, denunciare qualcuno che fa parte della famiglia non significa tradire un patto di sangue, ma significa salvare l'esistenza di un essere umano. Ci fermiamo ancora un istante, traffico. Grazie innanzitutto a Valeria Bernardi e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Stiamo parlando dell'aumento dei maltrattamenti in famiglia, secondo l'indicatore della Polizia di Stato e di Terre des Hommes, con cui abbiamo parlato fino a poco fa. Aumentano le violenze di ogni tipo, violenze sessuali nei confronti di bambine soprattutto. La domanda ci facciamo è come aumentare le possibilità che queste violenze emergano e siano denunciate. Da quello che abbiamo capito, già c'è un'attenzione, diciamo, un rapporto fiduciario con le forze dell'ordine, e che si sa che si possono denunciare, e l'iter che segue la denuncia è certo ad andare a perlomeno alleviare la vittima e colpire il colpevole. Il problema è chi denuncia. Secondo me le persone da sensibilizzare maggiormente sono i componenti stessi della famiglia. A queste violenze qualcuno è testimone, qualcuno sa, qualcuno perlomeno sospetta e qualcuno potrebbe denunciare, e questa è la cosa più frequente, piuttosto il vicino che sente dietro la parete o il sentito dire o l'immaginazione. Certo, se a scuola arriva un bambino pieno di lividi, una maestra probabilmente la terza volta sa che potrebbe denunciarlo, dovrebbe denunciare. Però le segnalazioni da parte della scuola, da parte degli ospedali, soprattutto da parte dei pediatri, sono sempre in percentuale bassissima, e questo un po' mi preoccupa e mi sorprende. Patrizia, la Pordenone, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo dare quasi una risposta a quella domanda che lei ha fatto, chi denuncia. Parliamo degli anni 74-75, mia madre è costretta a fare una commissione urgente a sto bambino piccolo di un anno, lo lascia alla figlia di una vicina di casa di 10 anni, probabilmente a questa bambina cade questo fagotto di un anno, non dice niente. Quando rientra mia madre sente piangere il suo bambino ore e ore, lo porta in ospedale perché nel frattempo si era formato un ematoma sul cranio. Uh-huh. All'ospedale la prima cosa che hanno fatto, hanno chiamato i carabinieri e denunciato mia madre, che era ignara di tutto ed era solo sconvolta dal fatto che questo bambino appunto avesse questo ematoma e continuasse a piangere. Poi la cosa si è risolta perché è intervenuto il prete del quartiere, che conosceva comunque la famiglia, mia madre in particolare,
e la cosa ci ha messo una parola buona al prete, ci ha messo.
Esatto, quindi per dire che volendo.
Sì,
la
però mi sembra un comportamento corretto. A un punto soccorso arriva un bambino.
Assolutamente, sì.
Con
ma
l'ematoma uno fa denuncia, certo, sì.
Ma magari non
sua madre, diciamo che ha compiuto un atto di trascuratezza lasciando una bambina di 10 anni, un bambino di un anno, cosa che assolutamente non doveva fare. E per questo probabilmente qualcuno sarà intervenuto, al di là della raccomandazione del prete. Capisco la necessità e l'urgenza, ma può lasciare un bambino di un anno una bambina di 10 anni. Infatti non è andata bene come poteva andare. Se andava bene, andava bene solo per fortuna. Comunque significa che in quel caso ha funzionato l'apparato, senza dubbio. Claudio da Monza.
Sì, buongiorno. Io in realtà volevo introdurre un tema leggermente differente, cioè il post
diciamo, denuncia, no? Ecco, in termini di pena, a mio avviso, l'unica cosa che può essere un deterrente è la castrazione chimica, proprio perché essendo la violenza una manifestazione di virilità, non lo so, credo che possa essere una soluzione.
Ma non lo so, guardi, non ho dati per confermarlo, non ho nessun pregiudizio, però secondo me un padre che abusa di una figlia, un fratello che abusa di una sorella, il fatto che se lo prendono lo castrano chimicamente non credo che possa essere un deterrente. Poi una volta trovato, diciamo, scoperto il reato, la mia preoccupazione sarebbe di mettere in sicurezza la vittima. Il colpevole sarà affidato alla giustizia. Chiaro, se è in grado di reiterare il reato, probabilmente, non so, io non ho pregiudizi per nessun tipo. La parola in sé mi sembra una cosa un po'... non so quanto possa funzionare o abbia funzionato, sia un deterrente. Sono quelle cose estreme che mettono un po' tutti d'accordo. Sì, castriamolo chimicamente, tagliamogli le palle così non lo fa più. Il problema è in un'altra parte, non è in una parte relativa agli organi sessuali, ma una parte relativa a una malformazione del controllo dei propri istinti, a un problema, non voglio dire sia un malato mentale, una persona che indubbiamente se compie reati ha una sua capacità e attitudine a delinquere e a compiere delitti, una sua indifferenza verso la vittima della propria violenza, che lo fa portare a questa azione. E non sono convinto che dire se ti beccano ti castrano chimicamente, perché compie questi atti di solito pensa di poterli fare nella totale impunità. Non credo che abbasserebbe il livello di delitti, sarebbe più di conforto sociale sapere che una volta preso il violentatore sarebbe castrato sulla pubblica piazza. Non so se quello che dico io la fa riflettere ulteriormente, non sono un buonista, figuriamoci, però questo mi viene di pensare. Claudio.
Io credo che sia un deterrente rispetto alla possibilità di comprare l'atto, il reato, ma probabilmente ha ragione lei, bisogna vedere un po' i dati, siccome non ne abbiamo.
Secondo me dà più soddisfazione in generale l'opinione, dice benissimo, cioè abbiamo la castrazione chimica.
Non credo, almeno io parlo per me.
Beh sì, dà più soddisfazione, hanno preso una persona che ha fatto questo e viene punito, però questi sono atti che non avvengono in un raptus, in un momento. C'è una lenta e lunga azione di vessazione e di plagio nei confronti della vittima, che molte volte è fatta di atti distribuiti durante la giornata, diluiti nel tempo, si arriva gradualmente di solito al totale dominio di una persona che poi è un figlio, è un consanguino e quindi è ancora più vigliacca la cosa. E tutta questa azione che dura nel tempo fa sì che ci sia una volontà distribuita e tenace, e dovrebbe essere dall'inizio di questa azione che si pone il problema, ma poi mi castano chimicamente. Non credo che risolverebbe, sinceramente, non è questo, risolverebbe di più convincere le madri che hanno il sospetto che il marito abusi di una figlia, e il sospetto molte volte trova delle condizioni concrete, che denunciano il marito e denunciano la pensione e famiglia. C'è uno zio zozzone, si sospetta che lo zio zozzone abusi di un figlio o di una figlia, beh, si denunci senza paura di turbare l'ordine della famiglia. Grazie a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo domani.